Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Spero che stiate trascorrendo un ottimo sabato sera e spero che abbiate voglia di ascoltarvi le prossime 5 storie che vi stiamo per raccontare. Le brevi storie tratte dalle puntate di Linee d'Ombra che vanno in onda durante la settimana dalle 15 alle 16 e che raccontano, in questo pacchettino di storie che vi riserviamo per il sabato sera, che raccontano la storia di Antonio Cocco, questo giovane uomo che per una stupidaggine a scuola scappa dall'Italia, arriva in Francia e lo obbligano a arruolarsi nella legione straniera. Siamo negli anni 50 e quello che accadrà purtroppo sarà che non riuscirà a tornare indietro. La storia di Antonio Cocco è stata raccolta in un libro che si chiama La ridotta Isabel, pubblicato grazie al fatto che ha vinto questo malloppo di lettere che lui scriveva al padre, ha vinto il premio Pieve Saverio Tutino, indetto dall'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, e quindi ci è arrivato tra le mani. E quindi cominciamo a raccontarla la storia. Sono lettere che questo giovane uomo scrive al padre spiegandogli che cosa succede lì in Algeria durante l'addestramento della legione straniera, che tutto è fuorché una cosa umana. Caro papà, cerca però di capire il mio stato d'animo quando ho visto che il sacrificio di un intero anno era andato a vuoto per una testardaggine del professore. Quando sono uscito da scuola, ero come in preda alla disperazione. Non avevo il coraggio di presentarmi a casa e dire che era andata male, sapevo con quale ansia voi aspettavate il responso. E mi sentivo troppo colpevole. Colpevole di non avere fatto sempre il mio dovere. E avevo rimorso dell'inutile sacrificio fatto da te per darmi ripetizioni. Tutto questo è bastato per farmi prendere il treno e andarmene via, lontano, il più possibile. Mettere una pietra sul mio passato e provare ad incominciare a vivere libero, una nuova vita, e costruirla con le mie stesse mani. Naturalmente questa illusione durò ben poco. Mi sono ritrovato ben presto solo, senza un soldo in tasca, in mezzo a quella marea di confusione che è Milano.
Diciamo che lui aveva un amico con un motorino e spesso andavano in giro a fare giretti così, motorino più che altro, ma grandi. Per credo che fossero giri molto più che altro, ma che tanto in giro non andasse, insomma, certamente non a Milano.
Ma Gianluigi Cortese, il nipote di Tony, a questo punto mi mostra una fotografia di Tony col padre Luigi in vacanza.
Lui era stato a Roma con il papà e aveva fatto delle foto, si erano fatti scattare al giardino zoologico. Probabilmente ce ne sono anche delle altre di foto fatte a Roma.
E questa era stata una vacanza? Che viaggio era questo?
No, secondo me erano andati, mi verrebbe da dire, erano andati per il Papa, per le cose. Doveva essere in qualche modo legato al fatto che lui non aveva più tanta voglia di studiare cose, eccetera, che il padre l'avesse preso e ha detto andiamo a Roma. Per cui può darsi che magari in quel periodo fossero andati in viaggio a Roma assieme per cercare di stringere il rapporto. Immagino, suppongo quelli che possono, sicuramente avranno fatto un salto al Vaticano, in Piazza San Pietro e al Giardino Zoologico.
Non sai quanto avrei desiderato fare un'inversione di marcia, ma uno stupido senso d'orgoglio mi ha tenuto fermo nella mia decisione. E non sapendo dove sbattere la testa, ho passato il confine e mi sono ingaggiato alla legione, sapendo sì e no che esisteva. Sapessi però come sono pentito e quanto è forte in me il desiderio di ritornare a casa e di avere qualcuno che mi conforta e a cui appellarmi quando ne ho maggior bisogno. Solo ora comprendo cosa voglia dire avere una mamma sempre pronta a soddisfare i tuoi capricci e un babbo come te. Purtroppo molte cose si capiscono solo quando è troppo tardi e non si dà ascolto ai consigli degli esperti, se non quando si è provato a proprie spese quanto erano preziosi. E anch'io, per un folle colpo di testa, ho voluto fare esperienza della vita. E credimi che mi costa molto cara questa quanto mai inutile esperienza, anche perché spesso sono tormentato dall'asma, che mi rende più dura e più difficile la vita. Per fortuna qui l'aria non è affatto umida come temevo, altrimenti non credo che ce la farei. Non so, papà, cosa tu stia facendo a Venezia per un mio eventuale rimpatrio, sappi però che se tu lo speri, io lo desidero più di te. In attesa ad una tua risposta, abbraccio te e mamma. Un bacio, Antonio. Saida, 20 agosto 1952. Caro papà, oggi ho ricevuto con immensa gioia le lettere arrivate qui tra il 15 e il 17. Un po' di ritardo, ma le ho ricevute. Non so come ringraziarti dei soldi, mi sono sentito un po' confuso quando ci ho trovato 2000 franchi e specialmente vergognoso. Attualmente sono ancora all'ospedale perché la mia mano stenta un po' a guarire. Mi sono fatto un taglio non indifferente. Ah, c'è una grande nuova. Fra 5-6 giorni partirò per Sidi Bel Abbès, per la riforma. Aspetta un po' che ti ricollego le idee. Dunque, l'11 sono entrato all'ospedale, il 15 è venuto il sergente della nostra compagnia per pagarci la quindicina. Quando mi sono presentato per avere la mia paga mi disse: firma, ma tu non prendi i soldi perché sarai mandato a Sidi Bel Abbès per la riforma, martedì prossimo. Tu puoi immaginarti la mia gioia. Finalmente un segno affermativo del tuo grande lavoro.
Sì, perché mio padre, questo ci raccontava sempre, aveva cercato tutte le maniere per trovare un sistema per arrivare fino in Africa per andare a rapirlo, portarlo a casa, e non aveva coraggio di dirglielo in qualche modo perché aveva paura che fossero lette le lettere, eccetera, eccetera, ma ne parlava spessissimo a casa. E tutti eravamo, io sentivo la preoccupazione dei fratelli, perché partire dall'in Africa con la nave a rapire uno non era ancora tanto semplice. Però probabilmente la gioia di Tony era: adesso sono via da Marsiglia, sono via da qua, e probabilmente si riesce a combinare qualcosa.
Sidi Bel Abbès era la base ufficiale della legione.
Sì.
Però credo che il lavoro a cui si riferiva era il primo che ha tentato di fare tuo padre. Cioè, il lavoro a cui si riferiva Tony, credo che fosse la prima parte del lavoro di suo padre, perché ne parla, lo chiama lavoro anche in altre lettere, quando lui ha cercato in tutti i modi legali di riavere indietro suo figlio, e quindi si è rivolto a ambasciate, a consolati, è andato a parlare fino al presidente della Democrazia Cristiana, perché lui era democristiano, e ha coinvolto tutti i coinvolgibili. E quello era la prima parte del lavoro, convinto che un ragazzo non ancora maggiorenne, aveva 18 anni, ma insomma, da lui diventavano maggiorenni 21, e convinto che si potesse riaverlo indietro. Dopo, quando ho capito che non c'era nessuna speranza, ha cominciato a fare quel lavoro che diceva lui.
Che poi c'è anche una lettera, credo sia del ministero italiano, che ordinava alla Francia di rilasciare Tony.
Quello che segue è un brano tratto dalle memorie del padre di Tony, Luigi, lette da Gianni Cocco.
Sono in un'alternativa angosciosa. Partire o non partire? Tentare o non tentare? Qualcuno mi consiglia di andare laggiù. Qualche altro mi dice che è un tentativo troppo pericoloso. Anch'io sono di questo avviso, e anche Cristina. Fallire vorrebbe dire rovinare completamente il ragazzo. Non tentare potrebbe voler dire, per il seguito, un'ossessione, un rimorso quasi per non aver fatto tutto quello che era possibile fare. Ma quali possibilità posso io avere di buona riuscita? Io che non conosco minimamente il paese, l'ambiente, poco la lingua, e non so neppure dove si trova esattamente Saida.
Una cosa che non riesco a capire: perché non ho preso i soldi? C'è qui un olandese che è al bureau ed è addetto a queste cose, e nemmeno lui riesce a spiegarsi il fatto.
Theodor Marten Lucassen,
che poi è diventato il miglior amico di Tony.
È diventato il miglior amico di Tony, sì, e perlomeno quello che ci scriveva, che è venuto dopo a casa nostra. Anche lui è capitato nella legione straniera, anche lì, per tutta una serie di fatti avvenuti. Loro avevano delle colonie dove in Australia, la sua famiglia, da qualche parte, che poi è olandese. E poi è andata male sta roba, e trovandosi dentro sto casino successo così, si è iscritto, ma non per voglia di andare in straniera, in qualche modo coinvolto da questa situazione economica un po' drammatica della sua famiglia, in qualche modo così, ma anche un po' in maniera superficiale, se non vuole saperne, lui, infatti era sempre stato dopo lui è stato un bravo legionario, ecco.
Martin conosceva bene la Marisa, di cui aveva seguito per lettera le vicende, perché è quella che doveva sposarsi, per cui aveva sentito Tony parlare, e conosceva poi la Mariella. E entrambe non ci sono più. Sicuramente era una famiglia che non l'aveva abbandonato, una famiglia che rimaneva in contatto anche con mio nonno, una famiglia che, ben sapendo appunto dell'amicizia che c'era tra Antonio e Teo, una famiglia che ha continuato a seguirlo anche quando lui è stato per lungo tempo a Venezia. Tieni conto che quando lui organizza la fuga si appoggia a un amico che dirige una compagnia, cioè quantomeno la sede di una compagnia di navigazione a Orano, che è un porto importante per il Nord Africa. Quindi
presumibilmente aveva contatti.
Presumibilmente sì, frequentava in origine un mondo assolutamente normale, non dico internazionale, ma quasi. È possibile che il padre avesse delle cose all'estero.
Era grande e grosso, ma non era per niente una persona atletica, aveva un sacco di malore sue, si è beccato anche la malaria. Io mi ricordo che ogni tanto, quando un periodo che era a casa nostra, gli capitavano questi colpi di giornate di febbre altissima, che delirava, che mi andavo a trovarlo, che portavo l'acqua e cercavo di... eravamo diventati, non dico amici, ma abbastanza, insomma, no, perché mi piaceva moltissimo stare con Teo. Avrà avuto 25 anni, 30, del genere. Insomma, tutte le storie che mi raccontava a me mi affascinava, come raccontava di tutto, no? Per cui io sentirmi parlare, raccontare della giungla, delle robe così, mi diventavo... E si andava spessissimo in barca.
Linee d'ombra.
Insomma, ci spera Antonio, ci spera tantissimo, lo si sente nelle sue parole, che vuole tornare a casa e pensa di farcela, trova tutti gli espedienti, cita sempre questi preti, cita sempre dei personaggi in ruoli importanti. Il padre lavora in una banca importante di Venezia e quindi è riuscito a raggiungere degli uomini politici, dei personaggi davvero di spicco e che possono decidere le sorti di questo giovane uomo che si trova in Algeria e che vuole semplicemente tornare a casa. Stiamo con lui, cerchiamo di assaporare questa sua speranza.
Torniamo al racconto di Giovanni su Martin, Theo von Lucassen.
Ci raccontava molto, non so, Martin, di cose un po', non dico gioiose, ma così.
Un po' più avventurose,
un po' che cosa così, dei morose che aveva là, dei robe, ma non si addentrava mai, perlomeno non mi ricordo.
Era un ragazzino proprio, Tony.
Era un ragazzino, sì. Mi ricordo che c'è questa stima per Tony, che erano così, erano amici, ma lui non voleva parlare delle cose inerenti proprio alla guerra, là, così. Cercava, è stata una sofferenza che per lui è enorme, insomma.
Ricordo che addirittura ha cercato di farsi, dopo che aveva finito i lavori forzati, aveva cercato di farsi mandare in Vietnam anche lui, pur di raggiungere Tony.
Sì, sì.
Mi raccontavi che tuo padre gli aveva anche trovato lavoro.
Sì, gli aveva trovato un lavoro e lui prima faceva lezioni a noi di francese, mi ricordo, io no, ero troppo piccolo, ma le mie sorelle così, intorno a sto tavolo, un tinello, e lui che ci faceva lezioni di francese, mi ricordo sempre. E dopo a casa mia sorella gli piaceva parlare tra la Mariella con la Carmela, si parlavano in francese tra di loro. E mio padre ha trovato un lavoro e dopo poi si è trovato sta donna, poi non l'ho più visto. Credo sia andato a abitare a Venezia per un periodo e poi non l'ho più visto.
Caro papà, in un momento abbiamo pensato che non ci hanno pagato perché devo fare 15 giorni di prigione, perché sono sortito con la puntura e mi hanno beccato nel quartiere arabo. Ma l'abbiamo subito scartata perché l'indomani ho firmato il foglio della prigione per soli 8 giorni. Che non li faccio perché sono in ospedale. Può essere che sia già deciso il mio rimpatrio e la riforma. Non mi faccio illusioni, ma Non so darmi altra risposta al perché dei soldi. Certo che ho, o meglio, abbiamo fatto un grande, grandissimo passo. L'importante era sortire dall'istruzione di Saida, che è una cosa molto difficile. Grazie, papà. Tu non sai quanto ti sia grato. Quando penso a voi, a casa, il cuore mi si riempie di commozione e credimi, papà, piango. Ho acquistato una fede in Dio che sarà incrollabile. Proprio nella prigione ho messo delle basi che dureranno per tutta la mia vita. Come ti ripeto, non mi faccio illusioni, ma sono certo che Dio mi aiuterà anche se non lo merito. E ritornerò a casa. Questo lo sento dentro di me. Alla sera, mentre prego, lo sento, credimi, e ritornerò. È inutile che ti dia delle colpe a mio riguardo. Hai sempre fatto molto più di quello che si possa chiedere ad un papà. E credo che tu sia l'unico che voglia bene come tu vuoi ad un figlio, che meriterebbe niente. A padre Legrand mi è impossibile scrivere perché qui non ho il suo indirizzo. Come ti ripeto, sono privo di tutto. E il suo paese ha un nome troppo complicato, non lo ricordo. Appena sortirò, lo farò, non dubitare. Ho scritto al prete qui di stanza dicendo che vorrei parlargli. Gli dirò tutto e farò una bella confessione, ne ho molto bisogno. Ho sentito di zia Maria, sono rimasto molto male, ma sono sicuro che dal cielo mi aiuterà, perché vedrà che una volta tanto anche il bugiardo di Tony dice la verità. Sì, mi aiuterà. Cara mamma, ho ricevuto la tua lettera arrivata qui il 15. Credo saprai ormai che il primo passo verso casa l'ho fatto. I chilometri sono pochi, ma il passo è grande. Certamente le tue lunghe preghiere e la tua fede hanno fatto molto per ridarmi la mia fede che credevo d'avere persa per sempre. Sì, mamma, forse fra poco ti potrò riabbracciare proprio come il figlio al prodigo. Sarà un giorno che non potrò mai dimenticare. Prego abbastanza anch'io ogni sera ed ogni mattina. E le mie preghiere sono brevi ma piene di fervore. Pregherò anche per tua sorella, perché sono convinto che da lassù ci aiuterà tutti, povera zia. Credo sia inutile che ti scriva papà la lettera che tu desideri, perché ora che la mandi alle autorità sarà già deciso tutto. Oggi stesso scriverò al console d'Algeri. Ciccio ha avuto 4 materie a scuola, poveraccia, sono un po' troppe, ma ce la farà. È troppo caparbio per non riuscirci. Certe volte avrei bisogno della sua volontà. Penso spesso a lui, sai? È il fratello a cui voglio più bene, e sapessi quanto mi addolora che non abbia ricevuto le mie lettere. L'ultima però spero l'avrà ricevuta. Forza, Ciccio, ce la farai, ne sono certo. Anche Checco ne ha abbastanza. Mariella e Carmela invece se la sono cavata benone. Quella gatta di Carmela risolve sempre in extremis.
Il credo deve essere fatto liceo classico. E poi si era iscritto a ingegneria ed era anche bravo a scuola, da quello che io mi ricordo. Perlomeno studiava molto, era un po' l'esempio in famiglia, Ciccio. L'esempio del bravo figlio. Francesco è l'altro fratello che ha fatto l'architetto, è morto 2 anni fa. Ma quello è passato da un collegio all'altro. Non è mai stato un allievo brillante, mi risulta, Cesco. Una cosa media così, però sempre ficcato in collegio. La Carmela era quella, era come la più immediata, la più, direi così, Mariella mi ricordo più razionale, anche se lei è abbastanza immediata così.
Ieri sera abbiamo portato un tedesco nella camera mortuaria, si è annegato con una pietra al collo. L'abbiamo lavato io e l'olandese, quanta pena mi ha fatto. Mentre facevo la guardia pensavo che anch'io avevo avuto quella idea e ho ringraziato Iddio che mi ha dato la forza di ricacciarla.
Su questo episodio Aldo Serra ricorda un passaggio del diario del padre di Tony, Luigi Cocco.
Certe volte il diario di Luigi coincide con le lettere che riceveva e quando ho ricevuto la notizia che Tony e sto Martin avevano pulito il cadavere di uno che si era suicidato, un tedesco fra l'altro, e tuo padre dice, aveva 20 anni questo qua, un ragazzo di 20 anni che si suicida perché non può reggere una situazione, ma cosa gli hanno fatto? No? Ma era sconvolto.
Sul petto aveva un tatuaggio, un piccolo cuore con scritto mamma. È già il secondo che si toglie la vita. L'altro si è impiccato in prigione. Ne ho viste tante qui che certo mi serviranno molto per la vita. Appena a Sidi Belabbes ti manderò il mio indirizzo. Saluta tutti, un abbraccio e un presto arrivederci. Tony. La storia seriale potete ascoltarla tutti i giorni nella parte finale all'interno di Linee d'Ombra dalle 15 alle 16 da lunedì a venerdì qui su Radio 24 oppure potete ascoltarla in podcast. Io vi auguro un ottimo fine settimana, noi ci sentiamo lunedì puntuali alle 15 per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!